Buonasera, buonasera a tutti voi che ci seguite su rossomotori.it e bentornati in questo nuovo episodio di Paddock GP dedicato alle due ruote, quindi al mondo della MotoGP. Siamo al terzo episodio del mondo delle due ruote, mentre siamo al 48esimo episodio generale. Io intanto saluto i miei colleghi e ospiti qui, Riccardo Zoppi. Ciao Riccardo.
Ciao Andre, buonasera a tutti.
Buonasera, Simone Massari, detto Simone M, per non
Ciao.
confonderlo con l'altro. Ciao.
Ciao, ciao Andrea, ciao a tutti.
E infine Simone Cervelli, non per importanza chiaramente, ma buonasera a te.
Ciao Andrea, ciao, buonasera a tutti.
Allora, siamo qui oggi, finalmente è iniziato il Moto Mondiale, si è appena concluso il primo GP della stagione e abbiamo visto anche il nuovo format. Abbiamo visto un po' come è andato questo weekend, diciamo che ci sono state delle sorprese, bellissime sorprese, c'è chi si è riconfermato e c'è chi ha sorpreso anche in un altro modo, rivoluzionando un po' tutto. Facciamo un pochino un excursus di quello che è successo. Allora, iniziato il Moto Mondiale 2023, primo circuito, prima gara in Portogallo, sul circuito di Portimão. La prima pole position è stata agguantata da Marc Marquez. Ebbene sì, il pilota della Honda ha sorpreso, nonostante nei test non avesse brillato così tanto, ha sorpreso tutti quanti con una pole position. Pole position che comunque è stata facilitata, diciamo così, da una scia, ma poi ne parleremo bene più avanti. Infine passiamo alla Sprint Race. Sprint Race, nuovo format stabilito da Dorna. Nuovo format di Dorna che punta a copiare un pochettino la Formula 1 per ravvivare un po' quello che è lo spettacolo delle gare, delle due ruote. Sprint Race che si è corsa di sabato, nel pomeriggio di sabato, proprio dopo la sessione di qualifica, che ha visto vincere il nuovo, diciamo così per dire, numero uno, Francesco Bagnaia. Francesco Bagnaia, seguito poi a ruota da un Jorge Martin veramente assatanato, diciamo così, passatemi anche il termine, ma sappiamo perfettamente che lui è un pilota che sulle brevi distanze è veramente temibile, sa il fatto suo, e un Marc Marquez che continua a sorprendere perché nonostante abbia agguantato la pole position sfruttando un pochettino la scia, si è riconfermato anche nella sprint race. Prima di affrontare e di dire un pochettino come è andata poi la gara della domenica, ovvero il main event, l'evento principale, volevo chiedervi, iniziando proprio da Riccardo, come la vedi un po' questa sprint race? È un qualcosa che può ravvivare un po' lo spettacolo?
Allora, sì, la Sprint Race ha dato quel pepe in più a tutto il weekend perché ha compresso i momenti di tensione per i piloti. Il venerdì già è diventata una vera e propria qualifica perché ricordiamo che i due turni del venerdì danno l'accesso diretto alla Q2, ai primi 10 classificati. E mentre la mattina si è corsa questa. Si è fatta la qualifica che di solito si faceva in orario pomeridiano e che decreta la griglia di partenza sia della sprint sia della gara. Una sprint che è stata veramente adrenalinica, piena di sorpassi e io devo dire con tutti i riservi che avevo l'ho apprezzata, l'ho promossa perché mi sono divertito. Forse i piloti sono stati un po' troppo aggressivi, forse avevano la tensione anche loro per questo nuovo format, però penso che con l'andare del tempo si abitueranno e ravviverà il campionato. Ecco, sì, l'ho promossa.
Bene, benissimo. Beh, sicuramente anche i piloti dovranno un po' prenderci la mano. Simone M, buonasera di nuovo. Anche tu hai avuto modo di apprezzare questa nuova gara a bomba. Abbiamo visto che comunque i giri sono la metà del Gran Premio principale. Ti è piaciuto? Ti ha tenuto un po' in agitazione?
Beh, sicuramente le novità incuriosiscono, quindi mettono sempre
aiutano comunque lo spettacolo, ecco, quello sicuramente la novità è fondamentale, era un format ormai uguale da anni, la Formula 1 ha cominciato a introdurre queste gare sprint, la MotoGP attinge da quel mercato lì, e secondo me la gara in sé è stata, come ha detto Riccardo, adrenalinica. Sicuramente con pochi giri si sono confermati piloti esplosivi come Martin e Marquez davanti, infatti sono arrivati a podio dietro a Bagnaia, e bello, io rimango della mia opinione che se decidesse la griglia della domenica avrebbe quel, non lo so, quel qualcosa in più, ma quella è un'opinione assolutamente personale. Il format però è promosso per tutte le gare, è un grosso punto di domanda. Sarei andato cauto magari qualche gara per vedere come funzionava, però promosso, ecco, insomma.
Quindi promosso anche per te, ecco, a sorpresa, ovviamente i piloti anche qui sicuramente più esplosivi, come dicevi benissimo tu, come Martin, saranno un po' più avvantaggiati, ma anche l'utilizzo della testa, dell'esperienza, potrebbe giocare a favore proprio di quei piloti che non, su carta in teoria non dovrebbero poter battagliarsela. Simone C, ecco a te, buonasera di nuovo, e dici cosa pensi di questa, anche tu, di questa sprint race, e volevo chiederti inoltre, non so, pensi che ci sia anche qualcosa da dover cambiare? Simone M ci ha dato qualche spunto in più, ad esempio come cambiare la griglia della domenica. Tu cosa suggeriresti a Carmelo se fosse qui?
Beh, allora, diciamo che sabato secondo me è iniziata una nuova era della MotoGP, perché la gara sprint è l'inizio veramente di una nuova era del moto mondiale, una grande novità che si è vista, come abbiamo già detto, in Formula 1, ma anche conosciuta ad esempio dal 2019 nel mondiale Superbike, con la Super Pro Race chiamata così. Diciamo che è un format che incuriosisce, che già seguivo, come ho detto, un po' ai tempi della Superbike, un po' anche ai tempi della Formula 1, quindi ero a conoscenza ed ero già fiducioso di mio su questo nuovo format. Avevo letto tanto scetticismo in questi mesi, anche da agosto, quando è stata introdotta questa Sprint Race, e ho visto invece che poi c'è stato un cambio di opinione a fine gara, quindi alla fine è piaciuto abbastanza. Certo, ovviamente i piloti si dovranno abituare, secondo me è questione di tempo, e i piloti poi accetteranno questo nuovo format, ecco, non penso che ci sarà un ribellione e verrà abolito, ormai ci abitueremo a questo nuovo format. Ha fatto sì un po' strano anche a me abituarmi a un sabato mattina a vedere le qualifiche e poi un pomeriggio una sprint race, però a me è piaciuto e non vedo l'ora di vederne altre. Sarà molto bello anche fare le grandi notti quando ci sarà l'Australia ad esempio, quando ci sarà il Giappone, quando le qualifiche in Italia sarà notte fonda e anche di gare sprint, quello sarà ancora più bello. E poi, vabbè, un consiglio a Carmelo Espereta: a me piace tanto che i punti vengano anche assegnati alle qualifiche, quindi un qualche punticino iridato anche a una qualifica, magari a chi fa la pole position, mi piacerebbe un sacco, ecco.
Beh, non sarebbe una cattivissima idea, ecco, quindi ci hai dato comunque qualche altro spunto che potremmo approfondire anche più avanti. Terminata la sprint race, passiamo all'evento principale, al primo gran premio della stagione, quello della domenica. Il gran premio della stagione, anche qui ci sono stati un po' degli eventi che poi approfondiremo bene un pochettino più avanti, magari faremo anche qualche un dibattito su questo. La gara comunque è stata vinta dal già confermato dalla sprint race Pecco Bagnaia. Sembra comunque aver confermato i risultati dello scorso anno, non sembra voler mollare, indietreggiare neanche un secondo praticamente, e vediamo insomma come andrà poi per tutto il resto della stagione. Volevo soffermarmi un pochino anche su quelli che sono arrivati nelle seconde, terze posizioni, ovvero Maverick Viñales sulla briglia ufficiale, seguito dall'altro ducatista della VR46 Muni, del team Muni, Marco Bezzecchi. Voi ve l'aspettavate un Marco Bezzecchi così agguerrito? Tenete conto che poi per quella faccenda che riguarda Marc Márquez, che ne ha tolti anche 1,5/2 tra i primi tre, ne parleremo un pochettino più avanti. Riccardo, tu cosa pensi di questi risultati?
Allora, se parliamo in generale della Ducati, è partita da dove doveva ripartire, da dove aveva lasciato alla fine del 2022. Bagnaia, dopo dei test parzialmente dominati in Malesia e stradominati a Portimao, è arrivato alla prima gara della stagione consapevole del numero che ha sul copolino e ha dimostrato a tutti che non l'ha raggiunto per puro caso. Ecco, quei 91 punti, famosi 91 punti recuperati, erano il suo vero valore, ecco. E ha fatto un passo strepitoso sia a partire dal venerdì, un passo inavvicinabile per tutti. Praticamente si era anche preso la pole position perché aveva fatto il giro da solo. Dopo, come abbiamo detto, la pole è stata agguantata da Márquez grazie a una scia. Però Pecco è stato perfetto. Se continuerà così per tutto il resto della stagione, sarà difficile ripetere questi weekend perché arriveranno anche i momenti duri. Però gli avversari sono avvisati. E quello che mi ha stupito è che è riuscito ad interpretare alla perfezione non tanto la qualifica o la gara normale, perché quella c'era anche l'anno scorso, ma la sprint race. Io avevo visto un Pecco un po' con traiettorie larghe, non lo vedevo benissimo. Pensavo avesse anche qualche problemino alla gomma posteriore, una carenza di grip, perché non lo vedevo guidare come nelle prove. E invece, negli ultimi giri, ha messo tutti in riga e ha vinto anche la sprint race davanti, come detto, a Martin e a Márquez. Per quanto riguarda il suo compagno di squadra, purtroppo c'è stato l'infortunio durante la sprint race e ricordiamo che Bastianini non dovrà operarsi perché la frattura è composta alla scapola, quindi ci sarà solo del riposo per lui. Mentre per quanto riguarda il team Mune, come hai accennato tu, Marco Bezzecchi è riuscito a riscattare la caduta nella sprint race agguantando un podio che non agguantava da Assen 2022, dallo scorso anno, quando arrivò secondo alle spalle di Bagnaia. Ecco. L'unica delusione è stata un po' Luca Marini, secondo me. Non me l'aspettavo così, perché tutto lo scorso anno era caduto pochissimo, e invece in questo weekend è caduto 3 se non 4 volte, non mi ricordo bene, 3 sicuramente però. E il suo weekend è cominciato in salita già dal sabato mattina, ecco, dalle prime prove libere. È caduto, poi la qualifica l'ha fatta bene, ma in gara era troppo focoso e ha sbagliato. Domenica voleva recuperare e ha risbagliato. Dovrà resettare e ripartire dall'Argentina con più calma e dimostrare che quello che ha fatto nei test non era un puro caso. Ottime poi le prove del duo Pramac e anche di Alex Márquez all'esordio sulla Ducati, e del team Gresini. Mentre non posso dare un giudizio per Fabio Di Giannantonio, che penso si portasse dietro gli strascichi della grande botta che ha fatto
conclusione. Esatto. Quindi comunque diciamo, per la maggior parte dei team che corrono in pista abbiamo un pilota che è riuscito a partire al meglio, mentre quasi per tutti i team il secondo o l'altro pilota ha trovato qualche difficoltà. Ad esempio, faccio anche l'esempio di Maverick Viñales. Simone, Maverick Viñales abbiamo visto che comunque durante la gara è riuscito a avere un passo mostruoso, nonostante magari avesse l'Aprilia un leggero gap, specialmente in velocità, in rettilineo, rispetto alla Ducati di Pecco.
Sì, assolutamente. Viñales, già abituati anche in Yamaha a avere weekend strepitosi, Quando tutto gira è un grandissimo pilota e il talento sicuramente non gli manca. L'Aprilia, come la Ducati, è una grande e bella evoluzione della moto dello scorso anno. Abbiamo visto già che Oliveira col team satellite RNF Aprilia, che corre con la GP20, con la RSGP22, è andato comunque forte, quindi già la base era buona. Quest'anno possono fare lo step, possono fare lo step. L'unica cosa, il punto di domanda, sono i piloti, nel senso che possono garantire una continuità all'interno di un campionato di 42 gare, considerando le sprint. Questo diciamo che è il quesito che forse ripone anche Aprilia, però è giusto puntare su Vinales. Spargarò un po' deluso, c'è da dire anche che suo fratello era in ospedale, che ha avuto un bruttissimo incidente, ricordiamo, è caduto, ha avuto delle lesioni importanti, va bene, fuori pericolo, però comunque le lesioni sono state importanti, e quindi sicuramente non è il weekend giusto per giudicare Aleix Espargaró. C'è da dire sicuramente che Aprilia c'è, e infatti le prime posizioni se le giocano la Ducati e se la giocano l'Aprilia. Tornando un attimo alla Ducati, allo stesso modo è una grandissima evoluzione la GP23, conferma il fatto che è stato fatto un lavoro fatto in un certo modo e Bagnaia non si trova in difficoltà come la GP22 all'inizio del campionato, parte già con una base non solida, solidissima, è probabilmente il pilota più in forma sulla moto migliore, quindi c'è solo il campionato che può dire cosa succederà, però questo è un dato di fatto.
Beh, certo, ovviamente tempo al tempo, ci sono ancora tantissimi eventi tra sprint race e gare che comunque potrebbero confermare o ribaltare la situazione, come direbbe qualcuno. Voglio proporre il commento di Gabriele e farti una domanda a te, Simone C. Sempre sulla gara. Pecco sempre sul pezzo, sarà questa mentalità lungo tutta la stagione, sarà molto dura batterlo. Volevo chiederti appunto, vedendo un pochettino l'andamento del weekend, chi è che potrebbe intimorirlo sul serio anche per quanto riguarda la costanza, quindi non solo con l'esplosività o con un evento solo vinto, chi costantemente potrebbe mettergli il bastone tra le ruote?
Beh, allora, diciamo che adesso Pecco Bagnaia ha anche quella consapevolezza in più che non aveva all'inizio della stagione scorsa, e quindi questo è un altro dilemma per i suoi avversari principali. A Portimão il suo avversario principale sono stati Vinales, che secondo me può fare bene, soprattutto se ha una moto competitiva, lui che è molto bravo nel valorizzare una moto competitiva, ecco. E andiamo in Argentina, dove Aprilia lo scorso anno era anche andata piuttosto bene, anzi molto bene, perché aveva vinto con Aleix Espargaró, e questo già potrebbe essere un possibile cambio di rotta, perché potrebbe essere un'incognita, ecco. Torniamo in Argentina dopo un anno dove non si è provato, e quindi chissà. Poi anche Martin secondo me è molto pericoloso, anche però qua va fatto un'altra annotazione, ovvero che è una moto pur sempre si Pramac, ma è difficile che ci siano, sì, cioè della serie, cioè se ci sono pochi punti di distacco se la giocano, se ce ne sono tanti dubito che Martin metta gli ostacoli tra le ruote a Pecco Bagnaia, ecco. Poi adesso si è fatto male, io consideravo anche Bastianini un pilota che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a Bagnaia. Adesso questo round saltato, il prossimo saltato è un bel dilemma per la bestia, quindi bisogna stare attenti anche a questo, e quando ritornerà e come ritornerà. E poi ci sono tanti altri avversari, poi non si sa cosa succederà in casa Yamaha. Io Quartararo lo metterei sempre, al momento in casa Yamaha la situazione è un po' critica, però chissà. lo scorso anno alcune gare c'era stata una reazione da parte di Yamaha, poi c'è stato un nuovo crollo. Io Quartararo lo metterei lo stesso, ecco.
E tu in questa gara quindi come l'hai visto questo Quartararo? Comunque in difficoltà anche per solo riguardo la moto, anche psicologicamente o anche fisicamente non al 100%?
Beh, allora, la Yamaha ovviamente non è la miglior moto al momento e si è visto apertamente a Portimao, ecco, la situazione è bella evidente. Quartararo, bah, pure non è, l'ho visto molto in forma, ecco. Pur sempre ha concluso in ottava posizione la gara, a pochissimi decimi dal quarto posto, quindi avrebbe pure potuto un po' salvare la situazione, però dobbiamo tener conto che Marquez è caduto, ha preso Oliveira e Martin, che sono tre piloti che sicuramente stavano davanti a Quartararo se non fosse avvenuto quell'incidente, quindi sarebbe stata una top 10 per Quartararo. E alla sprint race non è andato bene alla fine, ecco, è arrivato decimo pure nella sprint race. Secondo me la Yamaha potrebbe fare qualcosa, ma non prima della Spagna, ecco. Non credo in Argentina e Austin vedere una Yamaha competitiva, ecco.
Mi auguro una della... magari con ulteriori sviluppi, specialmente per quanto riguarda magari la velocità, magari potremo vedere appunto la casa giapponese ritornare un pochettino a battagliare tra i primi. Invece volevo un po' fare un focus su quello che è l'Aprilia. L'Aprilia ha dimostrato comunque di aver fatto tantissimi passi avanti. Può essere considerata tranquillamente, poi magari può essere anche un parere personale, la seconda forza dopo Ducati. Velocità ci siamo quasi, abbiamo notato che comunque sul rettilineo magari senza scia perdeva un pochettino, nel momento in cui si incanalava dietro a un Bagnaia l'Aprilia magari recuperava anche qualche metro, quindi a parte questa piccola differenza per quanto riguarda i motori abbiamo visto che per tutto il resto l'Aprilia c'è, il lavoro c'è stato, l'aerodinamica è migliorata tantissimo, ma non solo, abbiamo visto anche che la meccanica è stata completamente rivoluzionata, al di là un pochettino del risultato altalenante magari di un Aleix Espargaró che l'altro anno era un po' più protagonista e magari una sorpresa per quanto riguarda Maverick Viñales, sono convinto comunque che sarà lei la chi riuscirà, diciamo, a tenere un pochettino più testa alla casa di Borgo Panigale. Riccardo, qual è la tua sensazione? Tu pensi che comunque possa durante l'anno cambiare qualcosa e far sì che Aprilia colmi ancora di più questa piccola differenza con Ducati?
Allora, sono pienamente d'accordo con te. Aprilia ha confermato di essere la seconda forza in campo dietro alla Ducati. E ti devo dire, ha lavorato benissimo su ogni aspetto e io l'ho vista in velocità, come dicevi tu prima, alla pari, secondo me, con Ducati. Però c'è da fare una leggera precisazione. Le Ducati di Bagnaia e Bastianini hanno scelto la configurazione aerodinamica, diciamo, standard, l'evoluzione di quella che era il 2022. Una configurazione che aumenta la guidabilità, ma pregiudica un po' di top speed. Come abbiamo visto nella sprint, invece, Martin, che monta la configurazione aerodinamica, quella con il gradino, aveva una velocità nettamente superiore a quella di Bagnaia, veniva fuori dall'ultima curva con una velocità impressionante, ok? Questo sicuramente è anche un fattore di grip, di modo di interpretare la curva, ma questa configurazione aerodinamica dava quel plus alla Ducati, ok? Però è una configurazione che lascia il tempo che trova, perché alla fine Bagnaia con la configurazione meno veloce ha vinto entrambe le gare. Però io dico che non che si equivalgano, perché la Ducati è più forte dal punto di vista tecnico, ma l'Aprilia si può ulteriormente avvicinare e in determinati circuiti può stare davanti. Uno su tutti, l'Argentina, dove l'anno scorso hanno vinto. Quindi la Ducati è avvisata, perché la Ducati non ha mai vinto a Termas, insieme a KTM sono le uniche due moto che non hanno vinto in Argentina, e dovrà sudarsela contro questa Aprilia e contro questo Maverick Viñales, perché ho visto un Aleix un po' più spento. Non so se, come ha detto prima Simone, abbia inciso l'infortunio del fratello, comunque si era operato poche settimane fa, e l'errore in qualifica ha pregiudicato le sue gare, però ho visto un Viñales più in forma. E soprattutto ho visto anche un Miguel Oliveira che era costantemente davanti ad Aleix. Ecco, mi aspetto che anche Aleix ritorni su, però vedo Viñales più tonico quest'anno, con una Aprilia nettamente migliorata.
Assolutamente sì. Quindi ovviamente Aleix sicuramente sarà influenzato da quello che è successo. Tra parentesi, volevo augurare comunque a Pol Espargaró degli auguri di pronta guarigione. Sappiamo che comunque l'incidente è stato molto pesante, nonostante ciò gli auguriamo il meglio e che si possa rimettere al più presto possibile. Simone, io sempre riguardo la Aprilia volevo parlare con te, questa volta non di un pilota ufficiale, ma che ha fatto veramente, veramente bene. Ovviamente sto parlando del pilota di casa, Miguel Oliveira, del team RNF Satellite Aprilia, praticamente. Cosa pensi, come pensi sia andata? Poi vediamo più avanti cosa è successo anche durante la gara.
Ma sicuramente weekend molto positivo. Già si vociferava, veniva punzecchiato su questa cosa, ma cosa farai a Portimao, perché lui comunque già ha vinto qua con la KTM. Comunque è un pilota che ha vinto delle gare nel mondiale, quindi non è scontato. Questa Aprilia si conferma, ricordiamo, corre, come accennato prima, con l'Aprilia dello scorso anno. Si è subito presentato bene, a suo agio, si vede proprio in pista come quanto è aggressivo entrando in curva, quindi quello è un fattore importante da prendere in considerazione. E Oliveira, se si dimostra un po' più costante degli anni passati, e comunque KTM non aiutava particolarmente il pilota, perché quest'anno è migliorata molto, lo vedremo. Però insomma gli scorsi anni alti e bassi anche la moto, quindi secondo me l'Aprilia può essere un banco di prova importante, sognando l'Aprilia ufficiale, perché no. Quindi secondo me Oliveira vuole dimostrare tante cose con questa moto, ha l'opportunità di farlo perché è competitiva e senza pressione, quindi credo che può fare un bel campionato, ecco.
Bene, sicuramente sì. Vuoi spiegare tu un pochettino la dinamica di ciò che ha anche fatto passare un pochettino in sordina la vittoria di Bagnai, ovvero il famoso incidente che c'è stato con Marc Marquez. Raccontaci un pochettino quello che è successo, poi chiedo al nostro Simone un po' un parere su questo e ci soffermiamo un pochettino.
Lui non ha potuto purtroppo nulla, era in testa addirittura, in una fase concitata all'inizio della gara della domenica, una staccata battezzata male, chiamiamola così, di Marc Marquez, ha fatto sì che venisse centrato proprio dallo spagnolo della Honda, e quindi niente, è caduto, si è fatto male, non ci sarà in Argentina, quindi è un problema, ecco.
Eccolo qui.
Esatto, lo vediamo nelle immagini, purtroppo lui, anche Martin è stato colpito, infatti ha lamentato uno sterzo che era leggermente storto, infatti poi è anche caduto in gara, comunque aveva un buon ritmo. E sì, Oliveira purtroppo era lì, poteva giocarsi tranquillamente il podio, Bagnaia sembra un po' il market dei vecchi tempi, quello che sta dietro e dici ne ha, non ne ha, poi ne ha e va. E quindi si sarebbe giocato al podio probabilmente, però all'esordio con la briglia sarebbe stato veramente notevole.
Beh, sicuramente tanta roba. Miguel Oliveira è un po' annientato un po' dalla foga. Simone, invece anche a te volevo chiedere un pochettino cosa pensassi di un Miguel che ha sorpreso tanto, magari anche rispetto a un Vignales che poi, lui l'abbiamo apprezzato anche sotto un altro aspetto, e un Raúl Fernández, che comunque si trova alle sue alle prime armi, diciamo. Ha tanto ancora da imparare, ma dicelo tu.
Beh, Raúl Fernández rimane comunque uno dei piloti, secondo me, giovani da tenere d'occhio per il futuro. In Portogallo è un po' da rivedere perché non è andata bene la qualifica. In gara non è che era nelle posizioni di vertice e secondo me nel finale è anche sbagliato perché poteva accontentarsi e prendersi qualche punto, invece all'ultimo giro è caduto e ha ottenuto 0 punti, poteva prenderne 3 o 4 perché comunque era in 12ª, 13ª posizione in lotta con Augusto Fernández, tra l'altro, e quindi un po' dispiace perché comunque poteva portare i primi punti irritati, invece dovrà attendere secondo me l'Argentina dove dovrà riscattarsi. Sì, ovviamente Fernandez per me rimane comunque uno dei piloti da tenere d'occhio, però al momento è inferiore a Oliveira. Adesso in Argentina ci avrà tutti dalla sua parte, Oliveira non ci sarà, quindi tutto il team sarà al suo fianco e questo potrebbe dargli quell'ulteriore stimolo per fare meglio, ecco, ecco quello che
tu
penso.
Tu credi comunque che quell'anno in KTM gli sia servito un pochino, oppure che con questa nuova moto stia entrando un pochettino in confusione avendo nella testa un po' di influenza dell'altro team? Pensi che sia, diciamo, solamente un doversi un pochettino stabilizzare, o magari ci sono altre difficoltà legate a un'inesperienza o a una troppa foga?
Beh, secondo me, l'esperienza deve accumularla, e secondo me, come ho detto, l'errore di domenica è dovuto proprio alla poca esperienza. Lo scorso anno sì, ha pur sempre corso con un team non molto competitivo, però gli è servito da lezione per imparare comunque a guidare in delle difficoltà. Ovviamente adesso in Aprilia, prime gare di adattamento, poi ci dovrà essere comunque secondo me un progresso, lottare perennemente nella top 10 deve essere secondo me l'obiettivo di Raúl Fernández per questa stagione, ecco quello che penso.
Beh, assolutamente sì, c'è tanto da imparare. Vediamo un pochettino, magari mettendo la testa a posto e copiando anche da chi ha più vicino, che sicuramente avrà più esperienza di lui. Ritornando un pochettino a bomba, come il nostro Marc Márquez durante la gara, volevo parlare un po' di quella che è la Honda. Abbiamo visto un Márquez veramente assatanato dalla sprint race in cui derapava ogni curva perché tanto la gomma non la devo tenere, fino a una partita di bowling durante un gran premio. Gli animi si sono scaldati, ovviamente non fisicamente ma più che altro a parole. Ci sono stati delle parole molto forti anche da parte di team manager, da parte di altri piloti, contro un pochettino il sotteggiamento. Ora, non sicuramente siamo convinti che Márquez non l'abbia fatto apposta, questo ce l'ha anche dimostrato con i suoi gesti, però diciamo che questa domenica è stata un po' rovinata da una troppa foga che secondo me, e poi lo volevo chiedere anche a voi, è dovuta al fatto che la Honda non è così forte come sembri, ma che tutta questa differenza la faccia solamente lui. Riccardo, tu pensi appunto questo, che lui vada anche oltre, anche troppo oltre il limite, proprio perché la Honda non ce la fa?
Sì, assolutamente sì. Allora, partendo dall'inizio, l'avevo visto male e nelle prove del venerdì, non l'avevo visto per niente bene a Marquez insieme alla sua Honda. Era tutto, ogni curva attraverso, sterzo di qua, sterzo di là, sgomma, era troppo al limite e infatti non cavava un ragno dal buco. Il sabato mi ha sorpreso, non mi aspettavo per niente una pole position, anche perché fino a quel momento era in decima posizione, e poi nella sprint ha fatto il suo sporco lavoro, ecco, era andato a finire in quinta posizione, poi negli ultimi giri ha approfittato degli errori altrui e si è preso il podio. Fino a lì dico, cavolo, Marquez così quest'anno con la Honda che non va è una bega, però dopo lui la domenica ha oltrepassato il limite come gli era successo in passato, ecco. Non anche i piloti ormai si sono un po' stufati, diciamo, del suo atteggiamento. Ha fatto una frenata sconsiderata. Ovviamente non penso che l'abbia fatto apposta, è ovvio che non l'ha fatto apposta. È un errore di valutazione che è capitato a tutti, ai più grandi, ai meno grandi, e adesso è capitato a Marc Marquez. Ci sta, però in una fase che secondo me non lo contempla, perché sei al terzo giro di una gara di 25 giri. Una wow. Curva insidiosa, come hanno detto tutti i piloti, e lui, come detto, la moto non lo segue, lui deve recuperare tutto in staccata. Ecco, la staccata l'ha sbagliata, l'ha toppata completamente, e ha centrato il povero Miguel Oliveira, e ha rotto anche un dito del piede a Jorge Martin, urtandolo, mentre Oliveira si è procurato una lesione dei legamenti di una gamba, una lesione tendina, non mi ricordo bene, ecco, però per questo non potrà essere in Argentina. Il fatto è che siamo alla prima gara, se continuiamo così a metà campionato cosa corriamo, in 10?
Esatto. È proprio questo quello di cui si lamentava anche lo stesso Aleix Espargaró appena dopo l'incidente, è stato preso un po' così, sicuramente era agitato anche per quello che era successo al fratello, si sono sommate un po' di cose, però diciamo che magari c'è da affrontare un discorso un pochettino più ampio che riguarda anche la sicurezza, un pochettino la sicurezza in pista. Termino con te, Riccardo, poi volevo chiedere la stessa cosa ai due Simoni, un po' se c'è da migliorare qualcosa, da cambiare anche il regolamento, da mettere delle sanzioni un pochettino più diciamo rigide. Ricordiamo, volevo comunque dire anche un'altra cosa, adesso non perché è Marquez, perché ricordo che c'era stato lo stesso problema con Nakagami lo scorso anno, quando si scontrò con Rins, diciamo ci fu questo grande dibattito su eventuali penalità da dare ai piloti, si è riproposto nuovamente con questo nuovo GP, volevo sapere secondo voi cosa fareste, anche qui cosa consigliereste ad una FIA, ad una Dorna?
Rick. Allora, io, cioè, secondo me è da un po' di stagioni che lo steward panel, ovvero coloro che prendono le decisioni in merito a questi eventi, non è all'altezza di questo campionato, perché non è possibile che nel 2023 ancora succedano queste cose che possono capitare, perché si corre ad altissime velocità, è ok, però le sanzioni devono essere adeguate e i piloti vanno sanzionati fortemente, perché se no non riescono a capire cosa come comportarsi, ecco. Devono essere anche un esempio per le categorie minori, ok? Quindi secondo me ci vuole una riunione tra tutti i massimi vertici, tra i piloti, tra i team, i team manager. Bisogna creare un sindacato dei piloti, non lo so cosa, non sta a me deciderlo, però bisogna fare qualcosa, perché così come anche ha riferito Massimo Rivola dopo la gara, non si può andare avanti così, si va, ci si fa male per davvero, non è più sostenibile questa cosa. Molti sostengono anche che la sanzione data a Marquez sia di lieve entità, perché alla fine dovrà scontare solamente 2 long lap penalty, praticamente la sua gara, quando li sconterà probabilmente ad Austin, sarà pregiudicata. Però immaginati un Marquez che fa 2 long lap penalty ad Austin, la pista dove ha sempre vinto, che numeri può fare per recuperare? I rischi aumentano ancora. Cioè, secondo me bisognava fare uno stop di un GP. Quando succedono queste cose, il pilota va fermato. Una gara di squalifica. Io la penso così.
Beh, sì, sicuramente ci sono dei provvedimenti da dover prendere, non si può lasciare una situazione aleggiare così nell'aria. Simone, anche tu la pensi allo stesso modo?
Nel senso, se si vuole più spettacolo e si decide di adottare una gara sprint, non si può nemmeno chiedere di non essere aggressivi. Quindi, non so, è un discorso molto complicato, cioè è proprio una linea molto sottile. Ovviamente i piloti hanno meno giri, spingono di più e quindi rischiano di più. Ok, questo incidente è successo nella gara della domenica, quindi ok, questo non è il caso, però la sicurezza in pista, già dopo lo strike Nakagami a Barcellona l'anno scorso con Bagnaia, già si sono inasprite un pochino il tutto, perché abbiamo visto, vabbè, a parte Quartararo che è stato ad Assen penalizzato con long lap per il contatto con Aleix, diciamo che forse l'incidente Nakagami Bagnaia dell'anno scorso ha un pochino allertato Dorna, eccetera. Diciamo che questo GP qua ha avuto parecchi, parecchi episodi, quindi il tema ovviamente è venuto fuori in modo prepotente. È difficile in pista succedono cose che succedono solo in pista, e la squalifica per una gara, non lo so, gli incidenti ci sono sempre stati nel corso della storia della MotoGP. Non lo so, sicuramente l'episodio di domenica è stato abbastanza grave, però è stato un errore, non lo so, è difficile, c'è un tema che veramente viaggia su un filo molto sottile, ecco, quindi
ovviamente vediamo, però sicuramente il tema principale deve essere la sicurezza sia dentro che fuori la pista, quindi sia per quanto riguarda il comportamento dei piloti, ma questo è quello che magari penso io, adesso chiedo anche il parere dell'altro Simone, il comportamento all'interno della pista, che fornire delle strutture adeguate per eventuali cadute, eventuali incidenti anche fuori. Simone, voglio terminare con te un po' questo argomento un po' ostico, magari toccando anche il fatto della pista, che diciamocelo, non era proprio a norma, ecco.
Beh, nelle scorse settimane si era già lanciato il problema, ma anche lo scorso anno l'aveva lanciato Pecco Bagnaia, dei problemi sulla ghiaia troppo grossa rispetto agli standard previsti dal regolamento, quindi anche questo è stato un problema e forse è anche un po' la causa di alcuni infortuni che sono successi non solo in MotoGP ma anche nelle altre categorie, in Moto2 e Moto3, tra test e tra le gare di questo weekend appena concluso. Poi, vabbè, voglio aggiungere qualcosa sulla situazione penalità. Secondo me si è stati un po' dolci con le penalità questo weekend, perché si poteva anche esagerare un po' di più con le sanzioni. Io penso che un Marquez meritasse, invece di un 2 long lap penalty, un drive through per la prossima gara, ecco. Anche un Mir poteva essere a rischio 2, non un long lap penalty, ricordiamo. E forse io avrei penalizzato anche Marini, la dico qui, ecco, un long lap ci poteva stare anche per Marini.
Non so, magari Marini la vedo un po' come una cosa un pochettino più innocente, ecco, un sorpasso semplicemente finito male. So che Rick voleva magari aggiungere qualcosa per quanto riguarda un pochettino gli incidenti avvenuti.
Sì, volevo dire che ci sono stati tre incidenti cardine in questo weekend: quello di Marini su Bastianini, quello di Mir su Quartararo e quello di Marquez, ok? Quello di Marini è quello che considero meno grave, mi spiego, perché in quel frangente di gara Bastianini era andato largo in curva e Marini aveva spazio per passare, ok? Ci ha provato. Ha sbagliato, è caduto e si sono lacentrato pienamente rompendogli la scapola. Però questo lo considero più come un incidente di gara perché c'erano tutti i presupposti per fare un sorpasso, non era una cosa azzardata, ok? Quello di Mir non sono d'accordo sulla penalità. Era un sorpasso borderline perché lo spazio non era tanto, ma lo spazio c'era, ok? Non gli avrei dato un long lap penalty per la gara di domenica, anche perché Quartararo non è neanche caduto, è solo andato largo, ok? Lo avrei graziato magari per questa volta, lo avrei ammonito nel dopogara, guarda, se lo rifai la prossima volta ti penalizziamo, però gliel'avrei fatta passare liscia. Quello che voglio invece dire su Marquez è... Non è perché Marquez che l'ha fatto, perché se l'avesse fatto Bagnaia avrei detto le stesse cose o l'avesse fatto qualsiasi altro pilota. Però lui in quel frangente non aveva spazio di manovra, ok? Il sorpasso era proprio impossibile da portare a termine. Se lui non ha, se non avesse avuto Oliveira, naturalmente sarebbe andato lungo, avrebbe solo urtato Martin, sarebbe andato lungo, Martin sarebbe ripassato e non se ne sarebbe parlato. Però purtroppo Oliveira c'era e questo Marquez o chiunque altro lo deve tenere a conto. Ecco, solo questo è da imputare a Marquez perché, ripeto, sono sicuro che non l'ha fatto apposta. È stato un semplice errore di valutazione che è stato, viene ingigantito perché è successo con Marc Marquez. Tutti i precedenti che ha, però è stato ingigantito perché è successo a Marc Marquez. Se fosse successo ad un altro pilota, sarebbe stato sotto accusa. Ma di meno, ok? Non è quindi un. Non vogliamo accanirci contro Marc Marquez, ecco. Vogliamo solo che i piloti capiscano che rischiano la vita, cioè lo sanno loro, però questa voglia di arrivare davanti, perché se non parti davanti non puoi vincere la gara, il voler stare sempre davanti porta a questo. Un po' più di calma, ripeto. La gara per Marquez era di 25 giri, lui ha sbagliato al terzo. L'avesse fatto al 20esimo o al 25esimo, non l'avrei comunque scusato, però ci stava un po' di più, ecco.
Un po' più di foga sensata.
Troppa foga, ecco.
Bene. Bene, comunque, ecco, come già detto precedentemente, ci sono stati questi eventi che hanno un po', diciamo, offuscato quello che è stato comunque un weekend davvero, davvero bello, un weekend che sicuramente ci ha emozionato e non poco. Volevo toccare nell'ultima parte di questo episodio, gli ultimi due team. Diciamo, vorrei parlare, per primo della casa austriaca, della KTM. E di quello che Jack Miller sembrava poter fare, ma che poi forse non ha fatto, che per magari varie vicissitudini, dinamiche, non è riuscito un pochettino a confermarsi. Riprendo un pochettino da te, Riccardo, per poi ritornare a Simone e poi all'altro Simone. Come vedi un pochettino questa KTM rispetto ai test, migliorata, peggiorata?
Una bella sorpresa, non me l'aspettavo la KTM così tonica, perché nei test non l'avevo vista per niente bene. Nelle scorse puntate l'avevo definita ingiudicabile, perché non riuscivo a comprendere la vera direzione che stavano prendendo, sia con Miller sia con Brad Binder. E invece si sono presentati al primo weekend con Miller super assatanato, tanto da conquistare il miglior tempo del venerdì, e poi in gara a battagliare nella sprint per il podio. nella gara per il quarto posto. L'ho visto meglio nella sprint, che è la, penso, la gara che gli si addica di più e dove potrà togliersi le maggiori soddisfazioni nel corso del campionato. Mentre nella gara ha peccato un po' di gioventù in sella alla KTM, ha finito settimo, se non sbaglio, dietro al compagno Brad Binder. Però la vedo bene. Secondo me, al momento, è la terza forza del campionato, anche se bisogna sottolineare il fatto che sono andati bene perché vengono anche da due giornate di testa a Portimao. E questo può aver inciso. Bisognerà rigiudicarla nei prossimi circuiti, ecco.
Hai un po' deciso quello che era la previsione di fine campionato che io tengo comunque qui vicino e ve la mostrerò al termine del campionato. Adesso poi lo chiederemo anche a Simone, anche se lui sarà un pochettino più avvantaggiato, in un pronostico su quelli che sono i migliori team, saranno i migliori team a fine anno. Appunto, Simone, volevo chiederti un pochettino, abbiamo, come ci ha detto il nostro leak, Jack Miller, che comunque ha fatto bene, un settimo posto, proprio alle spalle del compagno di squadra Brad Binder. Come pensi sia andata, anche per quanto riguarda il team satellite?
Allora, KTM ha giocato a nascondino, immagino, nei test, perché dubito che abbiano trovato tutto nel weekend di gara. Quindi hanno fatto un ottimo lavoro, ma diciamo che il denaro non manca. Lo sviluppo è tanto, hanno due bei collaudatori come Pedrosa e Folger, quindi con l'arrivo di Miller, Miller va veramente forte su sta moto. Ha dimostrato di andare forte a Portimao e di trovarsi bene, l'ha giudicata meno aggressiva della Ducati, un po' più permissiva addirittura, quindi molto interessante KTM quest'anno. Sono molto curioso e, nonostante lo scetticismo, dopo la prima gara io potrei metterla tranquillamente dopo Ducati e Aprilia.
Quindi Ducati, Aprilia e KTM.
Non dimentichiamo che questo team lo scorso anno è arrivato secondo nella classifica dei team, quindi insomma è un team ufficiale nel vero senso della parola e lavora tanto, e comunque anche il team Gas Gas, che
Pol Espargaró a parte,
Pol Espargaró a parte, che non ha potuto dimostrare nulla, ha l'unico rookie del 2023, che è Augusto Fernandez. Bisogna vedere, lui deve imparare tutto, non è giudicabile, ecco. Io posso dire solamente che KTM e Brad Binder, non dimentichiamoci che è veramente un cagnaccio in termine tecnico, lui veramente in gara è un pilota veramente notevole, quindi possono togliersi delle soddisfazioni.
Sicuramente. Volevo chiedere un pochettino all'altro Simone, il nostro Simone Cervelli, tu invece come vedi la KTM per quanto riguarda il Factory, per quanto riguarda il team satellite, ovviamente non soffermandoci sempre sulla caduta del nostro Pol Espargaró?
Beh, allora, io avevo detto già ai test che secondo me Miller si era un po' nascosto, quindi in questo forse ci ha un po' preso, infatti così è stato. Miller secondo me non era la posizione che aveva i testi Portimao, ed era questo qui Miller, anzi mi stavo sorprendendo che in qualifica potesse anche fare la pole a un certo punto, poi così non è stato. Ovviamente, come è stato detto in puntata, Miller secondo me sarà soprattutto un pilota da tenere d'occhio nelle sprint. Poi in gara comunque ha concluso in settima posizione, ma sia lui, Brad Binder, che non era al 100%, hanno pur sempre concluso a pochi decimi da Zarco, che è arrivato quarto, quindi erano tutti insieme nel gruppo in lotta per il quarto posto. La KTM è una squadra che secondo me va tenuta d'occhio sia da Ducati che da Aprilia nel corso della stagione. Ci saranno alcune gare dove potrebbe anche essere la favorita a vincere. Io penso pure a un suo appuntamento di casa in Austria. poi vabbè, capitolo Gas Gas, vabbè, detto di Paul Espargaró e del suo brutto infortunio, secondo me Augusto Fernandez invece ha fatto un buon weekend per essere al debutto. Teniamo conto che lui la sprint di fatto non la corsa, perché ha avuto un problema tecnico subito a inizio gara, e la gara della domenica invece ha concluso in tredicesima posizione, in realtà con tanti ritiri, e quindi ha concluso solamente davanti a Morbidelli. Ma io prendo l'altra situazione, ovvero che ha concluso a 21 secondi alla sua prima gara, ripetiamo, da Bagnaia. Secondo me è già un po' un punto d'inizio quello di Augusto Fernandez. E poi, tenendo conto la stessa situazione che ho detto prima per Raul Fernandez, in Argentina avrà tutto un team per sé, quindi potrebbe avere maggior supporto anche lui in Argentina, e potrebbe, tenendo conto anche che saranno solamente 18 i piloti che correranno al momento il GP di Argentina, puntare ancora una volta ad andare indietro.
Ok, va benissimo, quindi ci ha fatto un pochettino quello che potrebbe essere secondo te un pronostico dell'andamento della Ducati. Con questo spunto io volevo chiedervi a questo punto, parlando un pochettino dell'ultimo team rimasto in gara, ovvero della Yamaha, comunque ecco adesso della KTM, voi mi avete detto tranquillamente che ci sta prendendo una forma, deve trovare un pochettino la quadra, ha un ottimo potenziale. Abbiamo parlato un pochettino delle difficoltà della Honda, di un Marquez che ci mette una pezza, passatemi il termine, ma a volte anche troppo. E Yamaha, un Quartararo che potrebbe essere tranquillamente un protagonista, ma che è tra virgolette obbligato a terminare ad un ottavo, che poi non sarebbe stato un ottavo ma un decimo posto, e magari un Franco Morbidelli che continua a non esserci. Riccardo, la Yamaha secondo te meglio o peggio di Honda? Sicuramente peggio di KTM, come la vedi? Dici un pochino se cambieresti anche quello che è un tuo pronostico, che ci ha fatto una piemontata che la vedevi al penultimo posto.
Allora, la Yamaha la definirei con un boh, non sono riuscito ad inquadrarla nuovamente. Hanno portato tanti miglioramenti, ma questi miglioramenti sembra che non abbiano fatto il lavoro che si sperava. Sono rimasti allo stesso livello, anzi, forse peggio, perché le altre case hanno migliorato, e non di poco. È emerso questo problema del fare il giro da qualifica con le gomme nuove, e questo praticamente ha pregiudicato tutto il weekend di Fabio Quartararo, perché sul passo gara Fabio Quartararo era di gran lunga migliore, poteva ambire tranquillamente ad un quarto posto, se non ad un piazzamento nell'ultimo gradino del podio, ecco, secondo me, come passo gara. Purtroppo si è qualificato solamente in undicesima posizione, e questo ha pregiudicato tutto, perché nella prima gara è stato coinvolto nel contatto con Mir, nella seconda gara non è partito bene, ha dovuto recuperare, ma poi quando c'è il momento di fare i sorpassi non riesce a fare i sorpassi la Yamaha. Il motore è migliorato, però non basta neanche il motore per fare i sorpassi. Questa moto ha delle evidenti carenze in tutto il pacchetto. Quartararo ci mette del suo, però non basta, perché le altre moto sono due, tre passi avanti anche. Ecco, secondo me con l'andare del campionato Quartararo emergerà, soprattutto per la costanza. Anche l'anno scorso era partito male, poi aveva ingranato e comunque era sempre lì, ai piedi del podio o a podio, e si è giocato il mondiale fino all'ultima gara. Non so se quest'anno riuscirà a ripetersi, se continua così no, però me lo aspetto più tonico, soprattutto dal ritorno in Europa a Arezzo. Da lì in poi potrà far vedere tutte le sue qualità. Purtroppo Morbidelli ancora non va, purtroppo per noi italiani non va Morbidelli, e non riesco a capire che cosa lo affligga, perché sia così lontano dal suo compagno di squadra. Cioè, lui in passato riusciva a battere Quartararo, non penso che Morbidelli sia inferiore come talento a Fabio Quartararo, ecco. Secondo me sono due piloti molto forti che devono per forza ambire al titolo mondiale. Yamaha deve ambire al titolo mondiale, ecco. Però la vedo persa, così no, non si
dice. Hai detto veramente bene, non è tanto Quartararo come piloti, tra l'altro, ma ambire al titolo mondiale quanto è la Yamaha, che dovrebbe crederci un pochettino di più. Ricordiamo comunque anche a tutti i nostri ascoltatori che Franco Morbidelli è stato vice campione del mondo della MotoGP, comunque è un pilota veramente talentuoso. Detto questo, chiedo a Simone M, pensi che ci sia anche un gap tra le due moto, oltre al gap che comunque hanno anche con gli altri team, nonostante comunque le due M1 su carta siano identiche? Magari c'è una tendenza a dare una mano un po' di più a un Quartararo, come è successo con Marquez in Honda?
No, non credo, perché Quartararo e Morbidelli sono già stati compagni di squadra in Petronas ai tempi, e quando Morbidelli nel 2020 è stato vice campione, e secondo me Yamaha e Honda sono le giapponesi, diciamo, sono indietro. Io non forse Yamaha è un po' più equilibrata della Honda, la Honda forse è ancora un po' più cantiere. La Yamaha ha migliorato, però ha migliorato come poco, come da anni i piloti si lamentano, fa piccoli passi che però tu conscio del fatto che un pilota e una moto che hanno recuperato 91 punti lo scorso anno, vuol dire che quest'anno tu devi fare una cosa assolutamente rivoluzionaria per poter più o meno battagliare con una Ducati che si presenterà già pronta. E non è così, secondo me le prime tre gare fuori Europa saranno veramente un patimento. Dai Reds, chissà, ecco, Fabio Quartararo è comunque un pilota molto forte, campione del mondo, Morbidelli non può aver dimenticato come si guida, anche lui è un campione del mondo Moto2, quindi non lo so, Yamaha è veramente un mistero, gli manca, è l'unica moto rimasta col 4 cilindri in linea, da sottolineare, sono tutti V4 ormai. Questo gap di potenza si potrà colmare come? Non lo so, lì è veramente Yamaha è in una posizione un po' difficile, anche il fatto di avere solo due moto in pista e solo il team ufficiale, quello comunque quello pregiudica un po' lo sviluppo, ecco.
Anche a livello di pressione sui piloti, magari, no?
Assolutamente, e hai un pilota come Morbidelli che non è nel suo momento di motivazione massima. C'è stato un tweet di Forcada che dicono che cosa ci fanno nel box di Morbidelli. Quando Forcada, ex tecnico di Lorenzo, è stato tecnico anche di Morbidelli nell'anno nel 2020 del campionato che ha concluso in seconda posizione, da quel momento lì è come se, non lo so, si fosse perso, abbia perso fiducia, solo che i piloti scalpitano e la MotoGP è crudele da questo punto di vista, ecco. Purtroppo si dimentica abbastanza facilmente.
Beh, ovvio. Vediamo un pochettino, ovviamente per il nostro morbido orgoglio comunque italiano, noi diamo tutto il supporto possibile, se magari ci fosse anche qualche difficoltà a livello psicologico, speriamo che comunque possa trovare un pochettino di fiducia e fare un pochettino meglio. Simone, volevo concludere un pochettino con te sempre riguardo questa Yamaha. Magari come hanno detto anche Riccardo e Simone, è migliorato un pochettino il passo, ma non basta fare uno dei risultati. Come pensi che dovrebbe operare? Riccardo ha definito tutto quanto un boom. Simone ci ha detto che secondo lui non sanno un pochettino dove mettere le mani perché c'è tantissimo da fare. Secondo te è la stessa cosa? C'è un pochettino più di speranza nelle tue parole?
Bah, io confido, come hanno detto Riccardo e Simone, nel ritorno in Europa. Secondo me, anche per me, Argentina e Stati Uniti saranno due gran premi in grande difficoltà sia per Quartararo che per Morbidelli. Poi bisogna vedere come prendere il bicchiere, se la parte piena o la parte vuota. Per carità, è più quella vuota che quella piena, secondo me, in casa Yamaha. Però andiamo ad analizzare, secondo me, la parte, quel poco che c'è di piena. Quartararo ha concluso in ottava posizione, pur sempre a 8-9 secondi da Bagnaia. Quindi, se ci sono le difficoltà, però, non è critica, penso, la situazione. Cioè, si deve ovviamente dare una svolta in casa Yamaha, perché prendere comunque 9 secondi dal vincitore è un brutto segnale. Però, come ho fatto un po' riferimento in casa KTM, Quartararo ha concluso comunque a mezzo secondo da Zarco, quindi quarto posto, quindi... Alla fine il pilota secondo me ci sta. Il problema secondo me è bisogna ritrovare Morbidelli, perché Morbidelli ha concluso comunque a 20 secondi da Quartararo. Secondo me bisogna ritrovare Morbidelli, perché è un pilota che non è da ovviamente 14ª posizione, dietro anche a Rughi, è arrivato dietro a Augusto Fernandez, dietro anche a Nakagami. L'unica cosa che si può dire a Morbidelli secondo me è bravo che l'ha portata al traguardo, perché come ho detto prima Raul Fernandez non si è accontentato, si è steso e poteva portarsi dei punti a casa. Morbidelli in difficoltà, tra l'altro nella seconda parte di gara veramente ho visto il passo, è crollato proprio di giri nel finale. Morbidelli l'ha portata al traguardo, due punti l'ha portati, meglio due punti che zero io penso, però ovviamente Morbidelli bisogna ritrovarlo, perché il pilota non si discute, l'abbiamo detto, è un vice campione del mondo MotoGP, aggiungo è stato anche un campione del mondo Moto2, va sottolineato, è un campione europeo Superstock 600. Quindi secondo me il pilota c'è, bisogna ritrovarlo e al più presto possibile uno come Morbidelli, ecco.
Bene, quindi comunque questa sul pilota, sulle doti del pilota non si discute. La M1 invece è cambiata, a quanto pare comunque non è abbastanza, sicuramente avranno tantissimo, veramente tantissimo lavoro da fare. Magari quest'anno non otterranno dei buoni risultati, spero che tutto questo lavoro magari sia propedeutico al 2024, chi lo sa, magari il prossimo anno potranno fare qualcosina di meglio e magari scaricare anche un po' di stress ai piloti, perché sono veramente all'interno di una pentola a pressione. Benissimo, allora direi che siamo arrivati alle conclusioni di questo nostro appuntamento. Abbiamo visto un pochettino come è andato il Gran Premio del Portogallo, il primo del 2023. Abbiamo fatto un po' una panoramica generale per quello che riguarda tutti i team, partendo dalla Ducati, passando poi per Aprilia, Honda, KTM, infine Yamaha. Inizio comunque a guardare un pochettino oltre, quindi vi ricordo i nostri prossimi appuntamenti. Vi ricordo che lunedì 3 ci sarà una nuova puntata di Paddock GP, però questa volta sarà incentrata sulla Formula 1 e si parlerà del Gran Premio d'Australia. Mentre noi ci rincontreremo martedì 4, parleremo questa volta del Gran Premio di Argentina. Chissà come andrà un pochettino tutta la situazione, vedremo anche lì la sprint race, ci saranno sicuramente alcuni assenti come abbiamo detto prima, magari troveremo una situazione un po' più diversa per quanto riguarda gli animi. Comunque noi ci auguriamo di vedere una gara pulita e avere molto spettacolo. Non so, Riccardo, Simone, partendo da Riccardo, volete aggiungere un qualcosa, salutare tutti quanti i nostri ascoltatori?
Direi di fare un giro di pronostici per il prossimo Gran Premio, dai, giusto per divertirci.
Assolutamente sì. Allora iniziamo proprio con te.
Allora, non mi sbilancio sullo strapotere Ducati e dico Aprilia, Maverick Vinales, vincitore della gara della domenica, dai, della sprint è troppo un'incognita ancora.
Esatto. Allora, primo Vinales, vuoi azzardare anche un podio?
Bagnaia, Martin.
Ok, quindi...
Anche se è un po' infortunato, ma lo vedo tonico.
Anche con un dito rotto?
Sì, sì, Martin è un cagnaccio.
Sicuramente avrà molta rabbia positiva, diciamo così. Simone, come la vedi il GP d'Argentina?
Io me la gioco tutta. Doppietta Aprilia, Vinales e Espargaró e Bagnaia.
Ah, addirittura doppietta Aprilia.
Già.
Addirittura doppietta Aprilia. Beh, magari Vinales la vedo un po' più probabile, secondo me.
L'anno scorso hanno vinto. È una pista particolare, molto sporca. Ma vedremo.
È la testa che è diversa quest'anno, c'è molta più pressione. Vediamo chi la saprà gestire un pochettino meglio. Quindi tu ci dici Vinales, Espargaró e Bagnaia. Simone, come concludi tu?
Va, io voglio rompere la tradizione e dire della Ducati che non ha mai vinto in Argentina e dico un bel Pecco Bagnaia primo, poi diciamo un bel secondo posto per Maverick Vinales e terzo Jorge Martin.
Perfetto, allora io intanto li ho segnati, vi aggiungo solamente a questo punto il mio pronostico. Io vi dico, secondo me il Bagnaia c'è, Bagnaia farà tanto, otterrà un ottimo piazzamento, non lo so se lo vedrò sul primo gradino del podio, magari lo vedo più come un secondo posto. Al terzo posto ci vedo un Jack Miller. Al terzo posto questa volta ci vedo un Jack Miller, perché lo vedo abbastanza motivato. Secondo me con questo Gran Premio lui ha cercato un po' di tastare il terreno e vediamo un po' che cosa succederà. Al primo posto invece io ci vedo anch'io questa volta un Vinales. Devo dire che quasi per tutti noi la Aprilia è una delle favorite per il Gran Premio d'Argentina. Speriamo comunque di, oddio, auguriamo un po' il meglio a tutti quanti i piloti, non speriamo per nessuno, speriamo solo di vedere una bella battaglia. Io intanto volevo ringraziare a tutti i nostri ascoltatori per essere stati qui con noi, potete rivedere comunque le nostre puntate anche sul nostro canale YouTube, a noi potrete trovarci comunque su tutti i canali social, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, tutti i social che vi vengono in mente, e chiaramente vi invito a leggerci sul nostro sito rossomotori.it. Io vi saluto, vi ringrazio i miei colleghi e ospiti, Riccardo Zoppi. Ciao Riccardo, grazie mille.
Ciao a tutti e suspense, in Argentina forse piove.
In Argentina forse piove e questo forse potrebbe cambiare tutto, però ormai i pronostici...
Aumentiamo il brio.
Ah, ecco. Ormai abbiamo avuto il brio.
Per far crollare i nostri fragili cuori.
Allora, vediamo la sprint, allora. Vediamo la sprint che cosa succederà. Ringrazio anche il nostro Simone M.
Grazie a tutti, grazie per averci seguito. Alla prossima.
Grazie mille. E il nostro Simone C, Simone Cervelli, grazie mille.
Grazie Andrea, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e buon GP d'Argentina a tutti.
Va benissimo, allora buona serata a tutti, ci vediamo nel prossimo appuntamento di Paddock GP e ci vediamo presto.
Ciao a tutti, buonanotte.
Ciao a tutti.